Capitolo 25. Allora guarda, continuò Nikolaj Lievin contraendosi e corrugando con sforzo la fronte. Evidentemente gli era difficile riflettere che cosa dire e che cosa fare. Ecco, guarda. E mostrò nell'angolo della stanza vari spezzoni di ferro legati con funi. Vedi questo? È il principio di una nuova impresa alla quale ci accingiamo. Quest'impresa è un artel. Konstantin non ascoltava quasi. Fissava quel viso malaticcio, tisico, e sempre più ne aveva pena, e non riusciva a seguire quello che suo fratello gli andava raccontando di quella sua artel. Si rendeva conto che questa artel era soltanto un espediente per salvarsi dal disgusto di se stesso. Nikolaj Lievin continuò a dire: «Tu sai che il capitale schiaccia il lavoratore. Da noi gli operai, i contadini, sostengono tutto il peso del lavoro e sono posti in una condizione tale che per quanti sforzi facciano non riescono ad uscire dalla loro situazione di bestie da soma. Tutto il margine del guadagno col quale potrebbero migliorare la loro sorte, procurarsi un po' di tempo libero e con esso l'istruzione, tutto il soprappiù della paga è sottratto loro dai capitalisti. E la società è congegnata così che più quelli lavorano, più si arricchiscono i mercanti, i proprietari di terre, mentre loro rimangono sempre bestie da soma. Quest'ordine di cose va mutato». E guardò fisso e interrogativamente il fratello. «Sì, si intende», disse Konstantin, notando il rossore che era apparso sotto gli zigomi sporgenti del fratello. «E poi ecco, organizziamo un artel di fabbri ferrai, dove la produzione e il profitto, i principali attrezzi di produzione, tutto sarà in comune». «E dove avrà sede questa artel?» chiese Konstantin Lievin. «Nel villaggio di Vozdrom, nel governatorato di Kazan». «E perché in un villaggio? Nei paesi, mi pare, c'è già tanto da fare. E perché un artel di fabbriferrai in un paese? Ma perché anche ora i contadini sono gli stessi schiavi di prima? E appunto per questo, a te e a Sergei Ivanich dispiace che si voglia farli uscire da questa schiavitù», disse Nikolaj Lievin, irritato dall'obiezione. Konstantin Lievin sospirò e si mise a esaminare la camera tetra e sudicia. Questo sospiro parve irritare ancor più Nikolaj. «Conosco le opinioni aristocratiche tue di Sergei Ivanich. So che egli adopera tutte le forze dell'ingegno per giustificare il male esistente». «No, ma perché parli di Sergei Ivanich?» proruppe Lievin sorridendo. «Sergei Ivanich? Ah, ecco perché!» gridò ad un tratto Nikolaj sentendo pronunciare il nome di Sergei Ivanich. «Ecco a che scopo!» «Sì, ma a che scopo parlare? Dimmi una cosa, perché sei venuto da me?» «Tu disprezzi tutto ciò, e va bene, e allora vattene con Dio, vattene!» gridò alzandosi dalla sedia. «Vattene, vattene!» «Io non lo disprezzo affatto», disse timido Konstantin Lievin. «Non discuto neppure». Nel frattempo era tornata Maria Nikolaevna. Nikolaj Lievin si voltò rabbioso verso di lei. Ella gli si accostò e gli mormorò qualcosa.
«Non sto bene, sto diventando irascibile»,
disse Nikolaj calmandosi e respirando faticosamente. «E poi tu mi parli di Sergei Ivanich e del suo articolo. È una tale assurdità, una tale menzogna, un tale autoinganno. Che cosa mai può scrivere sulla giustizia un uomo che non la conosce nemmeno? Avete letto il suo articolo?» disse rivolto a Krichki, sedendosi di nuovo accanto al tavolo e spostando fino alla metà di esso le sigarette sparse, per far posto. «Non l'ho letto», disse cupo Krichki, non volendo evidentemente entrare in conversazione. «Perché?» si voltò ora a Krichki con irritazione Nikolaj Lievin. «Perché non ritengo utile perdere il tempo in questo? Ma scusate, come fate a sapere che verreste a perdere il tempo? Per molti quell'articolo è inaccessibile, troppo alto. Ma per me è un'altra cosa, io vedo da parte a parte le sue idee e so perché tutto questo è debole». Tutti tacquero. Krichki si alzò lentamente e prese il berretto. «Non volete cenare? Allora addio, domani venite col fabbroferraio». Appena Krichki fu uscito, Nikolaj Lievin sorrise e strizzò l'occhio. «Anche lui è cattivo», disse, «perché io vedo». Ma in quel momento Krichki sulla porta lo chiamò. «Che occorre ancora?» disse Nikolai e uscì nel corridoio verso di lui. Rimasto solo con Maria Nikolaevna, Lievin si rivolse a lei. «E voi è molto che vivete con mio fratello?» le chiese.
«Ecco, è già più di un anno. La sua salute è molto peggiorata. Beve tanto».
«E che cosa beve?»
«La vodka beve. E gli fa male».
«Molta, forse?» mormorò Lievin.
«Sì»,
disse lei guardando timida la porta sulla quale era apparso Nikolai Lievin. «Di che stavate parlando?» domandò aggrottando le sopracciglia e facendo passare dall'uno all'altra i suoi occhi spauriti. «Di che cosa?»
«Di nulla»,
rispose Constantin confondendosi.
«E se non volete dirlo, fate pure. Solo non c'è bisogno che tu parli con lei. Lei è una di quelle ragazze
e tu sei un signore», disse contraendo il collo. «Tu, io lo vedo, hai capito tutto, l'hai apprezzata
e consideri con pietà i miei traviamenti»,
cominciò di nuovo alzando la voce.
«Nikolai Dmitrich, Nikolai Dmitrich»,
mormorò di nuovo Maria Nikolaevna accostandosi a lui.
«Su, va bene, va bene. Già, e che ne è della cena? Ah, eccola!» esclamò vedendo un cameriere col vassoio. «Qua, metti qua!»
disse irritato e presa la vodka ne versò un bicchierino e beve avidamente.
«Bevi? Ne vuoi?»
disse fattosi allegro d'un tratto al fratello.
«Su via, basta!» di Sergei Ivanich. «Eppure son contento di vederti. Che si dica, non siamo estranei tuttavia. Su, bevi dunque. Racconta, su, che cosa fai?»
continuò masticando avidamente un pezzo di pane e versando un altro bicchierino.
«Come te la passi?»
«Vivo solo in campagna, così come vivevo prima. Mi occupo dell'amministrazione», rispose Constantin guardando con terrore l'avidità con la quale il fratello beveva e mangiava e sforzandosi di nascondere la propria attenzione.
«Perché non prendi moglie?»
«Non m'è capitato», rispose arrossendo Constantin.
«Come mai? Per me è finita. Me la sono sciupata la mia vita. L'ho detto e lo dirò ancora. Se mi avessero dato la mia parte quando ne avevo bisogno, tutta la mia vita sarebbe stata un'altra».
Constantin Dmitrievich si affrettò a cambiare discorso.
«Lo sai che il tuo Vanyushka è da me a Pokrovskoe come inserviente?» disse.
Nikolai contrasse il collo e divenne pensoso.
«Su, raccontami, che si fa a Pokrovskoe? La casa è sempre in piedi? E le betulle? E la nostra stanza di studio? E Filippi, il giardiniere, è possibile che sia vivo ancora? Come ricordo la pergola e il sedile. Bada però a non cambiar nulla in casa, ma prendi moglie al più presto e assesta tutto così com'era prima. Io allora verrò da te se tua moglie sarà una brava donna».
«Ma vieni adesso da me», disse Lievin. «Come ci sistemeremo bene?»
«Verrei da te se sapessi di non trovare Sergei Ivanich».
«Ma non lo troverai. Io vivo del tutto indipendente da lui».
«Sì, ma qualunque cosa tu dica, devi scegliere fra me e lui», disse, guardando timido il fratello negli occhi.
Questa timidezza commosse Constantin.
«Se vuoi conoscere tutta la mia opinione a questo riguardo, ti dirò che nella questione tua con Sergei Ivanich io non prendo le parti né dell'uno né dell'altro. Avete torto tutti e due. Tu hai torto in un modo più formale, lui in un modo più sostanziale».
«Ah ah, tu hai capito questo, l'hai capito davvero!» gridò con gioia Nikolai.
«Ma io personalmente tengo più alla tua amicizia perché...»
«Perché?
Perché?»
Constantin non poteva dire che ci teneva perché Nikolai era un disgraziato e aveva bisogno di affetto. Ma Nikolai capì che gli voleva dire proprio questo e accigliandosi allungò di nuovo la mano verso la vodka.
«Basta, Nikolai Dmitrich», disse Maria Nikolaevna stendendo la mano grassoccia verso la caraffa.
«Lascia, non seccare, ti picchio!» gridò.
Maria Nikolaevna sorrise d'un sorriso mansueto e buono che si comunicò anche a Nikolai e allontanò la vodka.
«Tu credi che lei non capisca nulla?» disse Nikolai. «Capisce tutto meglio di noi. Non è vero che in lei c'è qualcosa di buono e di caro?»
«Non siete stata mai prima a Mosca?» le disse Constantin, tanto per dire qualche cosa.
«Ma non darle del voi, ne può avere soggezione. Nessuno, tranne il giudice di pace, quando l'hanno giudicata perché voleva andarsene dalla casa di corruzione,
nessuno le ha mai dato del voi».
«Dio mio, che razza di insensatezze al mondo!» gridò improvvisamente. queste nuove istituzioni, questi giudici di pace, il consiglio distrettuale, che assurdità! E prese a raccontare i suoi contrasti con le nuove istituzioni. Konstantin Lievin lo ascoltava, ma ora quel negare il valore di tutte le pubbliche istituzioni, cosa che egli stesso condivideva e che spesso aveva espresso, gli spiaceva sulle labbra del fratello. «In quell'altro mondo capiremo tutto questo», disse scherzando. «In quell'altro mondo? Oh, io non amo l'altro mondo!» «Non l'amo», disse, fermando i suoi selvaggi occhi spauriti in faccia al fratello. «Perché ora, ecco, ci sembra bello andarcene via da tutta questa turpitudine, da tutta questa confusione degli altri e nostra. Ma io ho paura della morte. Ho paura. Tremenda paura della morte.» Rabbrividì. «Ma bevi qualcosa? Vuoi dello champagne? Oppure andiamo in qualche posto. Andiamo dagli zigani. Sai, mi piacciono gli zigani e anche le canzoni russe.» La sua lingua cominciò ad imbrogliarsi ed egli prese a saltare da un argomento all'altro. Konstantin, con l'aiuto di Masha, lo convinse a non muoversi di casa e lo mise a letto completamente ubriaco. Masha promise di scrivere a Konstantin in caso di necessità e di convincere Nikolai Lievin ad andare a vivere presso il fratello.